State ascoltando SBS Italian.
SBS Audio is supported by advertising.
State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di radio SBS in italiano, insieme a voi Manuela Rispoli. Parliamo di politica interna australiana, sono molte le questioni aperte in questi giorni e per parlarne diamo il benvenuto a Paul Scutti, commentatore di politica australiana. Buongiorno Paul.
Buongiorno Manuela, un buongiorno agli ascoltatori.
Paul, allora, fino a poche settimane fa il governo australiano aveva adottato una linea piuttosto prudente rispetto al conflitto in Medio Oriente, condanne nei confronti di Hamas, richiami rispetto al diritto internazionale da parte di Israele, però nessuna misura concreta. Adesso però l'Australia ha deciso di unirsi a Regno Unito, Canada, Nuova Zelanda e Norvegia imponendo sanzioni personali a due ministri israeliani accusati di incitamento alla violenza e promozione dell'espansione degli insediamenti nei territori occupati. Una svolta che segna un po' un cambio di rotta nella politica estera. Ecco, cosa ha spinto il primo ministro a questo cambio? Quali sono state le reazioni? Cosa sta succedendo?
Di queste sanzioni in realtà se ne parlava da tempo, già quando nel precedente governo britannico l'allora ministro degli esteri David Cameron aveva preso in considerazione di introdurre queste sanzioni. Poi la cosa fu rimandata perché c'erano le elezioni in Gran Bretagna. Quindi le diplomazie internazionali in realtà ne stavano discutendo da tempo e si può pensare che anche nel caso dell'Australia, una volta concluse le elezioni recenti del 3 maggio, il governo abbia deciso di unirsi a queste altre nazioni per introdurre queste sanzioni. E la ministra degli esteri Penny Wong ha definito una dimostrazione che partner storici di Israele sono adesso seriamente preoccupati per le azioni del governo Netanyahu e quindi hanno deciso di intervenire. Penny Wong ha definito le dichiarazioni di questi due ministri come inaccettabili e soprattutto pericolose non solo per i diritti umani ma anche per la sicurezza stessa di Israele. La conseguenza immediata di queste sanzioni, ovviamente ci sono state reazioni da tutto l'arco politico, però adesso c'è il rischio che Albanese, il primo ministro Anthony Albanese, possa non incontrare Donald Trump la prossima settimana in Canada, dove ci sarà il G7, a causa proprio delle tensioni scatenate da queste sanzioni. Il primo ministro partirà venerdì per il G7 e si terrà tra il 15 e il 17 giugno, dove era previsto un incontro con il presidente americano per discutere sia dei dazi americani sull'acciaio australiano, ma anche sui temi della difesa. Tuttavia fonti del governo adesso riferiscono che l'incontro non è ancora confermato. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha criticato le sanzioni, le ha definite controproducenti. Albanese, dal canto suo, ha respinto queste critiche come prevedibili e ha ribadito che Israele deve rispettare il diritto internazionale come tutti gli altri paesi. Ci sono state ovviamente altre reazioni nell'arco politico. Il deputato laburista Ed Husic, che è uscito recentemente dal governo e adesso è semplicemente un deputato, ha definito queste sanzioni un passo importante, però ha anche chiesto ulteriori misure se il governo israeliano continuerà a bloccare gli aiuti a Gaza. Il senatore dei Verdi, Nick McKim, ha criticato invece le sanzioni come tardive e insufficienti. Invece di tutt'altro tono le reazioni dal centrodestra, il senatore liberale Andrew Bragg ha definito le sanzioni un errore, mentre la portavoce agli esteri Michaela Cash ha chiesto trasparenza al governo sul perché siano state prese simili decisioni. C'è da dire che è anche intervenuto l'organo di rappresentanza della comunità ebraica in Australia, che è l'Australian Jewish Council, che ha definito queste sanzioni senza precedenti, però ha anche riconosciuto che effettivamente i due ministri in questione sono effettivamente controversi.
Nei giorni scorsi il primo ministro Anthony Albanese ha anche tenuto il discorso al National Press Club di Canberra, delineando la visione del suo secondo mandato. Ecco, quali sono stati i messaggi chiave di questo intervento e che indicazioni ci dà sulla direzione che il governo vuole prendere, sia sul piano piano interno che su quello internazionale.
È stato un discorso importante quello di Albanese, perché ovviamente dopo la vittoria schiacciante alle elezioni il primo ministro ha delineato il programma per i prossimi 3 anni, e tra le novità più importanti c'è stato l'annuncio per una tavola rotonda a Canberra con sindacati e leader del mondo imprenditoriale e gli esperti per discutere di riforme volte ad aumentare la crescita economica e soprattutto la produttività. Questo summit dovrebbe tenersi ad agosto ed era stato già anticipato dal ministro del Tesoro Jim Chalmers immediatamente dopo le elezioni, quando aveva detto che i primi 3 anni del governo erano stati dedicati soprattutto a mettere sotto controllo l'inflazione, mentre i prossimi 3 anni l'obiettivo sarà quello di aumentare la produttività. Per quanto riguarda altre questioni, Albanese ha confermato un po' la sua linea moderata e cauta che ha mandato avanti in questi 3 anni, e ha sottolineato sì che il governo ha adesso un mandato importante per agire e riformare, però ha detto che qualsiasi riforma non va imposta ma deve essere condivisa con la popolazione, perché secondo il primo ministro il cambiamento che viene imposto dall'alto raramente è duraturo, però invece se è condiviso invece le riforme possono diventare durature e significative per un arco di tempo non indifferente. Tra le priorità comunque indicate dal primo ministro sicuramente ci sono lo snellimento del sistema burocratico per il sistema edilizio e per l'energia, la riforma della pubblica amministrazione, e così come anche investimenti nel campo dell'istruzione e dell'intelligenza artificiale.
Paul Scutti, commentatore di politica australiana, insieme a lui stiamo analizzando le principali questioni di politica interna. Paul, spostiamoci in Tasmania, dove è in corso una crisi politica. Lo scorso 5 giugno il premier liberale Jeremy Rockliffe ha perso un voto di sfiducia in Parlamento, di 18 voti contro, 17 a favore, è la governatrice Barbara Baker ha sciolto il Parlamento e indetto le elezioni. Insomma, dici di più.
Sì, è durata un po' questa crisi di governo, quindi è servita una settimana dal momento della sfiducia al momento in cui la governatrice generale ha deciso di indire nuove elezioni per il sabato 19 luglio. E questo perché ci sono state consultazioni in questo periodo, ma la governatrice ha affermato ieri sera che non esiste una reale possibilità che si formi un governo alternativo, e per questo motivo ha deciso di sciogliere le Camere e indire nuove elezioni, che saranno le quarte elezioni in 7 anni per la Tasmania e seconde in soli 16 mesi. Rockliffe ha dichiarato da parte sua di avere ancora il pieno sostegno del Partito Liberale e ha accusato i laburisti di aver forzato queste elezioni. Lo suo sfidante laburista, Dean Wint, ha invece replicato che è arrivato il momento di un nuovo capitolo per la Tasmania, e ha criticato i liberali e li ha accusati di star svendendo lo Stato. La leader dei Verdi, Rosalie Woodruff, ha dichiarato che il suo partito era contrario a nuove elezioni, però è pronto a lottare per gli interessi della Tasmania. Le elezioni si giocheranno soprattutto sui conti pubblici della Tasmania, che non sono in buone condizioni. C'è poi la polemica sulla costruzione dello stadio AFL Hobart, il cui costo sta sfiorando il miliardo di dollari. Liberali e laburisti sono favorevoli, però in realtà ci sono molte resistenze da parte della popolazione della Tasmania. E poi c'è anche il fatto che i liberali sono al potere ormai da diversi anni, quindi c'è una certa stanchezza nell'elettorato nei confronti del partito, e questo potrebbe giocare un ruolo importante nelle consultazioni del 19 luglio.
Chiudiamo brevemente dando uno sguardo alla situazione interna al Partito dei Verdi. Dopo aver lasciato il partito per unirsi ai laburisti, la senatrice Dorinda Cox ha mosso accuse gravi: razzismo sistemico, tolleranza verso la violenza contro le donne indigene. Cosa sta succedendo?
Sicuramente scambio di parole pesanti tra l'ex Verde, ora laburista, Dorinda Cox e il suo precedente partito. A quanto pare c'erano conversazioni in corso da diverso tempo, e è arrivato poi l'annuncio abbastanza a sorpresa la settimana scorsa e aumenta i numeri ovviamente per i laburisti al Senato, anche se la sostanza non cambia granché per il governo. Adesso invece è il momento delle recriminazioni e delle accuse. Cox ha dichiarato che quella dei Verdi è una cultura tossica all'interno del partito, e ha accusato la dirigenza di non aver tutelato né lei stessa né il suo staff. I Verdi, da parte loro, incluso l'ex leader Adam Bent, hanno negato queste affermazioni, hanno sostenuto che il partito ha tentato di risolvere le controversie e che la decisione della Cox di lasciare è particolarmente sconfortante. Cox ha inoltre affermato che al momento della sua uscita comunque non c'erano procedimenti interni aperti contro di lei, e il senatore dei Verdi, Nick Kim, ha risposto anche all'accusa di razzismo, ha ribadito che i Verdi sono un partito antirazzista, e lo è sempre stato e sempre sarà un partito del genere. E comunque anche McKim ha anche affermato che queste accuse adesso mosse da Dorinda Cox sono state trasmesse alle autorità competenti, e che ora però è anche, per quanto riguarda le questioni politiche, adesso è compito del primo ministro albanese e del partito laburista occuparsene, visto che Dorinda Cox non è più parte dei Verdi.
Grazie mille, Paul.
Grazie, a risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast. SBS Sport è la destinazione numero uno per i fanatici dello sport. Ciclismo, motori, atletica leggera e altro ancora. Visita sbs.com.au/sport. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.